Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, ben ritrovati all'ascolto di Confidenziale, il programma che ogni settimana vi fa rivivere i magic moments del passato. Voi sapete che viene tirato a sorte un anno e questa settimana l'anno scelto dalla dea bendata è stato il 1944. Allora io vorrei iniziare la trasmissione odierna con una precisazione: tutti quanti voi sapete che anno sia stato il 1944. In Italia e all'estero, se io vado a leggere la rassegna stampa di quell'anno, oltre allo sbarco ad Anzio degli alleati, trovo bruttissime notizie come il disastro ferroviario di Balvano il 3 marzo, l'ultima eruzione del Vesuvio il 18 marzo, l'eccidio delle fosse ardeatine, eccetera eccetera. Abbiamo anche il 12 agosto l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, la strage nazista di Marzabotto il 29 settembre e via dicendo. Insomma, il 1944 è stato un anno di svolta nella storia non solo del nostro paese, ma per tutte le nazioni. È stato l'anno che ha deciso definitivamente le sorti della Seconda Guerra Mondiale. E allora voi sapete che qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di cercare di farvi passare un'ora lieta in nostra compagnia, ricordando il passato. E allora oggi non ci occuperemo delle grandi notizie storiche che hanno ribaltato, rivoluzionato, straziato il mondo nel 1944, ci occuperemo di notiziole un pochino più lievi. E vedremo ad esempio tutto quello che aiutava a sopravvivere le persone nel 1944. Ieri come oggi, cos'è che ci aiuta di più? I sogni. E per esempio nel 1944 cos'era che aiutava i cittadini milanesi che l'anno prima erano stati bombardati e stavano cercando faticosamente di ricostruire la metropoli lombarda a sopravvivere un pochino? Erano i sogni che portava Wanda Osiris a teatro con questa canzone, Ti parlerò d'amor.
Ti parlerò d'amore e sfoglierò una cosa sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora. Ti parlerò d'amore, con voce sospirosa, non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. Dammi i tuoi folli baci, stringiti forte a me, chiudi i tuoi begli occhi adorati, voglio sognare con te. Ti parlerò d'amore e sfoglierò una cosa, non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. Scrivo il tuo nome su tutte le rose che colgo per te, sai tu perché? Perché il tuo nome vuol dire dolcezza, speranza per te, solo per me.
Thank you.
parlerò d'amore.
Questa era Wanda Osiris con Ti parlerò d'amor, direttamente dal 1944. E se gli italiani sognano con la voce della Vandissima Nazionale, che in quell'anno aveva perso la W e la S finale, perché c'era l'italianizzazione dei nomi, quindi sui cartelloni era Wanda Osiris, in Francia si sogna con la voce di Lucien Boyer. Ma mentre Wanda Osiris parlava nella sua canzone di un amore pieno di passione, Lucien Boyer parla di un amore che se n'è andato, di un amore finito, in una canzone molto malinconica che ha segnato il 1944 dei parigini, ma che poi è stata cantata in tutto il mondo, anche nel dopoguerra. Que reste-t-il de nos amours?
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur Fanny, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum nous enivre, se sont envolées. Pourquoi? Reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur Fanny, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de
Andiamo un attimo negli Stati Uniti d'America, perché a Hollywood, nonostante tutta la penuria di mezzi che c'era durante la guerra, sapete, gli Stati Uniti erano ricchi, ad Hollywood si poterono continuare a produrre film. Quell'anno vennero prodotte delle pellicole che sono state davvero delle pietre miliari nella storia della cinematografia. Pensate ad Acque del Sud, è un film del 44, e poi abbiamo avuto Angoscia, e poi Al tuo ritorno di William D. Terle, avvenne domani arsenico e vecchi merletti, e ce ne fu uno che si chiamava Lora, che da noi arrivò poi solo nel 1947, con il titolo italianizzato di Vertigine. Era un giallo bellissimo, molto elegante, e la colonna sonora fu una di quelle canzoni che fece innamorare tutti quanti. La ascoltiamo nella versione che ne diede Frank Sinatra in quel 1944 ai microfoni delle stazioni della radio NBC.
Laura is the face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall. The laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. And you see Laura on that train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura. But she's only a
Beh amici, quel 1944 è stato, come abbiamo detto in inizio di trasmissione, un anno che veramente ha ribaltato il mondo. Si viveva giorno per giorno, si viveva nell'incertezza, tutto andava al contrario, e pensate che anche il Radio Corriere quell'anno non si chiama più Radio Corriere, il suo nuovo nome è Segnale Radio. Tra l'altro non sono stati editi tutti i 52 numeri come si faceva negli anni precedenti, come si sarebbe fatto anche negli anni successivi, ma nelle edicole arrivano solo 18 numeri di questo segnale radio. Tuttavia, sulle pagine del segnale radio c'è la pubblicità, una pubblicità precipua del 1944, è quella dell'ovo crema. Era una specie di ovo maltina a cui aggiungevi un pochino di latte e un pochino di acqua e riuscivi a fare dei dolci. La pubblicità diceva così: la mamma è lieta e soddisfatta perché mediante l'uovo crema ha potuto preparare in casa per i suoi bambini ottimi biscotti, torte e budini di riso, squisiti, sani, nutrienti, domandati con insistenza e accolti con gioia. Chiedete una bustina di ovo crema. E ora noi non chiediamo una bustina di ovo crema, ma cerchiamo di sorridere un pochino grazie al Quintetto del Delirio e a Carla Stella, che direttamente da quel 1944 ci cantano Il giovanotto matto.
Ieri sera mentre passeggiavo mi cadde un pazzo, un giovanotto matto mi s'accostò d'un tratto, mi invitò a sedere in un caffè molto fuor di mano, poi con accento strano incominciò a narrar: conosco una bambina che è bionda come l'or, ma mai saprò parlarle del mio amor. Mia nonna Carolina racconta che ai suoi dì gli innamorati suoi dicevano così: vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sincer, ma io non posso dirlo al dolce mio tesor, perché i capelli biondi come
amiche ed amici radioascoltatori, vorrei leggervi ora alcuni passi da un trattato di cinematografia fatto molto bene e scritto da Alberto Rosselli. Il trattato si chiama Il cinema della Repubblica di Salò. Per chi, dopo che io avrò letto questi passaggi, desiderasse approfondire la materia, vi dico, voi scrivete proprio su Google, cercatelo, Alberto Rosselli, Il cinema della Repubblica di Salò, e lo troverete online, completamente gratis, e è veramente una perla questo trattato, che secondo me molti dovrebbero leggere. Allora, in quel periodo a Roma nessuno, produttori e registi, tecnici e attori, appariva intenzionato a produrre o a lavorare per qualche film, anche perché l'intera ossatura del mondo cinematografico era allo sbando. Chi era rimasto nella capitale si era reso infatti irreperibile per attendere, in luoghi più o meno sicuri, l'evolversi degli eventi. Comunque sia, nell'ottobre del 43 mezza somma iniziò a darsi da fare per cercare di rintracciare e cooptare il maggior numero possibile di professionisti con i quali si sarebbe tentato di ricostruire, almeno in parte, un nuovo polo cinematografico nazionale che, per ragioni di sicurezza, avrebbe trovato la sua allocazione nel capoluogo veneto, presso l'ex fabbrica di birra della Giudecca. E la Cines e la Scalera si sarebbero avvalsi, a partire dal gennaio del 44, di un teatro di posa ricavato presso il padiglione Italia dei giardini della Biennale. Nel dopoguerra tutte le strutture della Cineisola e del Cinevillaggio verranno smantellate, mentre i capannoni della Scalera continueranno a essere utilizzati ancora per diversi anni. Va detto che durante la Repubblica di Salò I film prodotti, circa una dozzina, vennero girati non soltanto a Venezia, ma anche a Torino, presso gli stabilimenti Fert di Corso Lombardia, dotati di 3 teatri di posa completamente attrezzati, con una centrale elettrica autonoma, sale di montaggio, di missaggio e di proiezione. All'inizio del 1944 Vittorio De Sica, considerato il personaggio più di spicco della cinematografia italiana dell'epoca, venne convocato da Fernando Mezzasoma, intenzionato a cooptarlo, e tuttavia in quel frangente De Sica, che non aveva nessuna intenzione di trasferirsi nel nord Italia, riuscì a disimpegnarsi con molta abilità, dicendo: «Spiacente, ma non posso trasferirmi a Venezia, perché attualmente sono impegnato nelle riprese di un film commissionato dal Vaticano». Per la cronaca si trattava de La Porta del Cielo, che uscirà solo nel febbraio del 1945. Era una pellicola incentrata sul pellegrinaggio a Loreto di un gruppo di persone di varia estrazione sociale, afflitte da molteplici malanni fisici e morali. Sulla cinematografia della Repubblica Sociale Italiana tutti i critici italiani del dopoguerra hanno sempre sparato a zero. Attenzione, qua ragazzi, attenzione, leggo. Tullio Kezic ha dichiarato di non aver mai notato nemmeno un titolo decoroso fra quelle poche pellicole realizzate nel cinevillaggio della Giudecca. E Giampiero Brunetta ha ribadito che, a parte De Robertis, gli altri registi erano tutti di serie Z, concedendo soltanto che l'interesse di alcuni film risiede solo nel fatto che recano i segni del momento storico. Da tramandare ai posteri, non come esempio di lecita critica, ma di pura faziosità ideologica, è invece il più datato giudizio espresso il 12 giugno 1944, quindi siamo proprio coevi, dall'ex sceneggiatore di regime e futuro cofondatore del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, Vittorio Calvino. Infatti Calvino, dopo aver definito come uomini di malaffare Luigi Freddi, Mino Doletti e Alessandro De Stefani, rei di aver accettato di lavorare per la RSI, si domandava indignato chi fossero gli uomini che si sono assunti l'onere di far rinascere al nord il cinema fascista. E alla risposta al retorico quesito: uno sparuto gruppetto di falliti, tra cui la divissima Doris Duranti e la coppia Valenti-Ferida. Ritornando al presente, c'è stato poi chi, come Paola Olivetti, è arrivato, attenzione ragazzi, a sovrapporre gli scopi e la contenutistica della quasi totalità della produzione cinematografica della RSI alla, virgolette, alla più assoluta incapacità di portare sugli schermi un qualcosa di almeno paragonabile alle produzioni del periodo 22-32. La cinematografia di Salò, argomenta la Olivetti, altro non fu che un sottoprodotto di quella che era stata italiana negli anni di guerra. Eppure i nuovi dirigenti della Repubblica, Mussolini in testa, seguito da Alessandro Pavolini e dal ministro Mezzasoma, erano ben consci della necessità di continuare l'attività di produzione. Il cinema di Salò risorgeva, ma lavoricchiava, anche perché al nord erano migrati solo due attori di fama, Valenti e La Ferida, attratti più che altro dal miraggio alimentare. Osservazioni, quelle della Olivetti, parzialmente vere, ma che non sembrano tener conto della drammaticità del periodo, ragazzi, e soprattutto della spaventosa penuria di mezzi e di denaro che pesava sul Ministero della Cultura della RSI, carenza che nel comparto cinematografico, come in tutti gli altri settori industriali, aveva già iniziato a farsi sentire ben prima dell'8 settembre e della nascita della Repubblica di Salò. Pensate che nel febbraio del 43, quindi un anno prima, il ministro della cultura popolare, che all'epoca era Gaetano Polverelli, aveva riunito in un teatro dell'Istituto Luce di Roma tutti i registi e i produttori, avvertendoli che per ragioni di economia bellica nel 1944 sarebbero state prodotte al massimo 95 pellicole. 15 delle quali realizzate all'estero con il contributo parziale di capitali stranieri. Comunque sia, penuria di denaro o meno, oltre alla Ferida e a Valenti, decisero di prendere la via di Venezia altri attori. Guardate, l'elenco è lungo: Doris Duranti, Roberto Villa, Antonio Gandusio, Maurizio D'Ancora, Germana Paolieri, Totti Dal Monte, Salvo Randone, Emma Grammatica, mentre Amedeo Nazari con Adriano Rimori, Paola Barbara, Primo Zeglio, Nerio Bernardi, Laura Solari e altri preferirono trasferirsi in Spagna. Ora, ho letto fin troppo, quindi sentiamoci una canzone del 1944 e poi riprenderò a leggere.
Argentato, costruito dal pensiero, avvolgeva nel mistero un bel sogno che era nato nel cuore. Poi chissà per qual magia il bel sogno dileguò dalla triste vita mia e restò la nostalgia per me. Da te era bello restar, ogni sera a sognar l'amor, con te senza parlar, nel silente tepor, d'una fiamma che dava al cuor, l'amor. Non ci sei più per me, chissà l'altro amor chi sarà. Da te era bello restar, cuore a cuore a sognar con te, tanto amor.
Dopo queste note musicali provenienti direttamente dal 1944, ritorno a leggere alcuni passaggi interessanti del trattato Il cinema della Repubblica di Salò, scritto da Alberto Rosselli. Rosselli dice: «Ritorniamo al presunto infimo profilo e agli altrettanti infimi intendimenti, secondo Vittorio Calvino, della cinematografia di Salò». Perché c'è una scrittrice, una traduttrice di Shakespeare, che era Paola Oietti, che dice una cosa un pochino diversa, perché dice: dopo una sosta di 6 mesi la cinematografia italiana rinasce più pura, più degna del suo scopo. Essa non era più una girandola di cifre astronomiche, di sprechi, di sciali e di retorica. Era ora di ricostruire, non di stare a guardare, era ora di servire, non di essere serviti. Una sola divinità doveva rimanere sull'altare, ovvero la patria. E a pensarla più o meno alla stessa maniera erano anche un intellettuale fascista radicale come Asvero Gravelli, eppure Alessandro Pavolini, che disse: grazie a Dio, ora gli autori e i registi cinematografici vengono sollecitati ad immaginare e realizzare soggetti che abbisognano unicamente di pochi e modesti ambienti. Il film storico è guardato nel nuovo cinema come una peste. Si tratta di trovare argomenti vivi, attuali, semplici, umani. Insomma, non tutto il male viene per nuocere, vorrei ottimisticamente concludere. Se questa Italia adorata soffre, non potremo incolpare che noi medesimi, i nostri difetti di italiani, ma forse l'atroce lezione con tutte le sue conseguenze funeste varrà almeno a renderci consapevoli di tali difetti e a darci la disperata volontà di correggerli. Nel settore dello spettacolo che qui ci importa, io fermamente credo che le condizioni necessarie per una nuova e più intima dignità nazionale siano tutte presenti.
La nebbia portata dal vento discende dal ciel sonnolento. Il mondo pare che chiuda in un velo distillante d'amore. Così sul mio cuore ferito, nel gelo dell'ombra smarrito, si perde questa nebbia ben più triste dell'amore che muore. Presto vinto lume d'un nembo e bel sol risplenderà. Ora se per il cuore che soffre l'amore portata dal vento, discende dal ciel sonnolento, piange la terra muta, in silenzio le risponde il mio cuore.
Terminiamo la lettura di Alberto Rosselli, che in questo suo saggio sulla cinematografia di Salò ha centrato il punto. Secondo me è stato veramente di una precisione e di un acume davvero meritevoli di nota, oltre ad avere il pregio del sunto, perché è riuscito veramente a sintetizzare, a riassumere tutto quello che era stato detto dalla critica coeva e quello che è stato detto poi dalla critica successiva fino ad arrivare ai giorni nostri. C'è una cosa interessantissima sul film Aeroporto, girato nel 1944, che offre spunti interessanti, soprattutto per quanto concerne, dice l'autore, il coraggio con il quale viene annotato il ruolo, evidentemente marginale ai fini delle sorti del conflitto, svolto dalle forze armate della RSI. Sulla pista e nelle baracche di un modesto aeroporto al nord Italia regna un clima quasi crepuscolare, lontanissimo dalle esaltanti imprese aeronautiche civili e militari degli anni d'oro del fascismo. I veicoli da combattimento sono rari e, in mancanza di autobotti, gli avieri sono costretti a rifornirli addirittura con fiaschi di benzina, segnale inequivocabile del disfacimento militare della Repubblica. Incredibile a tale proposito che certe immagini siano state avallate dalla censura. E qua gli interpreti dialogano non a fianco di possenti bombardieri in procinto di andare a colpire il nemico o nei pressi di eleganti caccia difensori dei cieli della patria, ma al contrario in luoghi di terra, ristretti, banali, abbastanza lugubri, dice l'autore. Si chiacchiera in una specie di bar situato non lontano dal campo, soffocati da una sorta di forzata inattività dovuta non a una presunta povertà spirituale ma a una oggettiva impossibilità di agire. Attenzione, l'autore qua dice, convinta probabilmente che si tratti di un film di propaganda, la scrittrice Olivetti stenta a comprendere perché il regista non abbia fatto ricorso ad almeno un simulato combattimento aereo o a qualche scena ad effetto. Anzi, ella lamenta perfino l'assenza negli interpreti della passione per le armi, dimostrando con questo di essere lontana dall'aver capito il vero e piuttosto evidente significato della pellicola. Perché Aeroporto è un film disperato, tetro, che fa letteralmente a pugni con la propaganda. Mai nella Germania nazista sarebbe stato possibile produrre un'opera simile. E l'autore di questo trattato, Alberto Rosselli, parlando di Aeroporto, ha proprio ragione, perché io ne ho potuto visionare una copia ed è proprio come dice lui. E allora, in conclusione, ragazzi, cosa possiamo dire? Come finì l'avventura della cinematografia della Repubblica Sociale Italiana? Allora, sempre leggendo Rosselli, possiamo dire che certe pellicole a Salò vedono la propria lavorazione interrotta al termine del conflitto, fra queste La Signora è servita, Rosalba, L'angelo del miracolo, L'ultimo sogno, Vi saluto dall'altro mondo, I figli della laguna, eccetera, eccetera. Dopo il 25 aprile del 45, buona parte dei registi, sceneggiatori ed attori che avevano lavorato per la RSI, ma anche alcuni che erano rimasti a Roma, vennero emarginati, senza contare quelli che finirono processati, come per esempio gli umoristi Marchesi e Metz, il musicista Alessandro Derevischi, Nuto Navarrini, Nino Crisman, l'attrice Mariuccia Domignani, accusata addirittura di essere stata l'amante di Ettore Muti, la soubrette Vera Roll, che subì anche lo stupro e la rasatura dei capelli, e Valentina Cortese, la divissima che, nonostante fosse da tempo nella lista degli epurabili per aver distribuito nel dicembre del 43 doni ai feriti della milizia fascista e delle SS tedesche al Teatro dell'Opera di Roma, riuscirà fortunatamente a evitare guai. Nel redigere le liste di proscrizione dei cineasti fascisti si mise in luce per indefesso zelo Gianni Puccini, già redattore del periodico Cinema e uomo che era stato protetto da Vittorio Mussolini. Questi, disse un giorno additando alcune foto di produttori, registi, attori incriminati, sono i traditori. Guardiamoli bene in faccia e non dimentichiamoli. Cosa più facile a dirsi che a farsi se si considera che dopo l'8 settembre, durante il periodo della Repubblica di Salò, gli artisti che accettarono di continuare a lavorare per il cinema, anche per non cadere in povertà, in teatro o nell'avanspettacolo, furono moltissimi. Qualche esempio? Giulio Donadio, Gorni Kramer, Gilberto Govi, Memo Benassi, Elena Zareschi, Renzo Ricci ed Eva Magni, Ruggero Ruggeri, Giulio Stival, Evi Maltagliati, Fanny Marchiò, Diana Torrieri, Roberto Villa, Luigi Cimara, Wanda Osiris, Dina Galli, Renato Raschel, Nino Taranto, Marisa Maresca, la nostra diva della canzone e del teatro Lia Origoni, Ugo Tognazzi e Walter Chiari, autori, questi ultimi due nel 1944, di una popolare trasmissione della Nordista Radio Tevere, Voce di Roma Libera. Pensate, l'emittente era stata creata nel 1944 a Busto Arsizio.
C'era una volta, sul margine di un lento, maestoso fiume, un antico mulino. Lo chiamavano il mulino degli innamorati. L'enorme ruota a pale e la corrente del fiume che fluisce eterno scandiscono il ritmo di un canto eguale e nostalgico. Vecchio mulino che cigoli, cigoli, acqua che scorri sfiorandolo placida, vodo ripeter l'antica canzone nel quieto azzurro mattino. Dove sei perduto, amor? Son tornato ad aspettar. Ti desidera il mio cuor non mancar. Corre l'acqua verso il mar, tutto è pace come allora, del mulino il cigolar giunge ancora. Lungo il greto è dolce andar, presso il fiume camminar e sognar che tu sei con me. Sulla riva tutta in fior di corolle azzurre d'or, oro azzurro che mi parlan di te. Che tristezza nel mio cuor, tu non sei più ad aspettar, ma al mulino tornerò per sognar. Presso il fiume camminare e sognare che tu sei con me. Sulla riva tutta in fior di corolle azzurre d'or, per rivivere ogni istante con te. Corre l'acqua verso il mare, tutto è pace come allora. Al mulino tornerò per sognare.
Ragazzi, prima vi ho così accennato di Radio Tevere a Busto Arsizio. A Busto Arsizio Radio Tevere? Sì, sì, vi racconto questa perché così almeno capite. L'EIAR, la radio italiana, era ovviamente una radio allo sbando. Se l'Italia era divisa in due, l'EIAR non poteva più avere una diffusione su tutto il territorio nazionale. Tanto per farvi capire, vi dico cosa successe. Allora, con decreto legislativo del 26 ottobre 1944, l'azienda EIAR fu riaperta nell'Italia liberata dagli alleati con la nuova denominazione Radio Audizioni Italiane, cioè la RAI, mentre invece al nord, nella Repubblica Sociale Italiana, l'EIAR rimase l'organo di regime e la sede del giornale radio fu spostata proprio a Busto Arsizio, come venne spostata a Busto Arsizio Radio Tevere. L'emittente era nata dal trasferimento al nord per ordine dei fascisti di tutto il centro radiofonico di Roma, di Prato Smeraldo, e il 10 giugno 44 appunto cominciò le trasmissioni con il titolo di Radio Tevere. Poi come finirono le avventure di Radio Tevere? Questo è molto molto interessante. Succede nel 1945 e c'è un cambio radicale. Le vicende furono seguite e coordinate dal tenente Aldo Icardi dell'esercito degli Stati Uniti, da Enrico Tosi, che era un alto esponente del Comitato di Liberazione Nazionale, e dal tenente colonnello Oggioni, comandante militare di piazza di Busto Arsizio. La divisione Alto Milanese occupò il 25 aprile 1945 gli uffici di Busto Arsizio, la 102esima brigata Garibaldi si impossessò degli impianti di Olgiate e Olona, consegnandone il comando appunto al tenente americano Aldo Icardi, che ordinò la rimessa in funzione degli impianti, e da allora le trasmissioni ripresero con la denominazione da Radio Tevere a Radio Alto Milanese, e proprio da quella radio alle ore 22 del 25 aprile si poté udire questo: per proclama del comandante militare della piazza di Busto Arsizio si dichiara decaduto il regime fascista repubblicano, si esorta la popolazione alla calma e al rispetto delle leggi civili e militari dell'8 settembre 43 rientrate in vigore. Cittadino italiano, tu che hai sofferto per la tua patria ancora una volta calpestata dal barbaro nemico, l'ora della tua liberazione è giunta. La trasmissione fu la prima ad annunciare la decadenza del regime e pensate, dicono le fonti storiche, che fu ricevuta anche negli Stati Uniti.
Thank you.
confidenziale.
I'll walk alone, because to tell you the truth, I'll be lonely. I'll always be near you, wherever you are, each night, in every prayer, just whisper, I'll hear you, no matter how far. But send your love and your kisses to guide me till you're walking beside me. I'll walk alone, darling, all by myself.
E la stampa di tutto l'Occidente ha gli occhi puntati sugli Stati Uniti d'America, dove il 7 novembre del 1944 si svolgono le elezioni presidenziali. E queste elezioni presidenziali, proprio nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, tengono tutti quanti col fiato sospeso, perché c'è un testa a testa fino all'ultimo, fra Thomas Dewey e Franklin Delano Roosevelt. Viene rieletto Roosevelt nonostante i suoi problemi di salute, e Roosevelt infatti morirà pochi mesi dopo le elezioni e lascerà un mandato quasi intero al suo vice Harry Truman. Truman che concluse la guerra autorizzando i controversi bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Dopo il conflitto il nuovo presidente dettò una linea fortemente anticomunista e interventista, che è rimasta nota come la dottrina Truman, dottrina che gettò le basi per la guerra fredda. Ma questa è un'altra storia e non appartiene al 1944, anno di cui siamo andati quest'oggi dietro le quinte.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori, abbiamo così terminato. Vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. A risentirci.
I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase.